Qui non è un intervento psicanalitico per un gruppo che fa questo tipo di professione, quindi questa è la difficoltà per me. E quindi vi chiedo innanzitutto di, se avete voglia, se vi interessa, di farmi delle domande che siano rappresentative di quello che vi manca e di quello che vi aspettavate, senza che io possa dilungarmi chissà come, però forse questo permette di entrare più nello specifico su certe cose, tenendo presente che come psicanalista io sono una lontana 100 miglia dal dare indicazioni, suggerimenti, perché proprio questo lo statuto di certe cose è lo stare vicino all'altro e cercare di fare un po' da specchio, un po' da supporto per cercare di tirar fuori quella che è una risposta individuale che è dell'altro. Però con tutto questo ci sono delle costanti, perché in fondo, e quindi sulle costanti forse c'è qualcosa di più interessante, e loro mi dicevano questo, per cui io di questo potrei forse parlarvi un po' di più. Ma vorrei che prima di tutto ci fosse eventualmente anche un'altra domanda. Ecco, forse sì?
No, ci sono anche delle, sì. Si può parlare un po' più dettagliatamente di queste etichette?
Ecco, sì, va bene, questo lo faccio senz'altro, ma altro? No.
Poco fa parlava di incrostazioni, necessità di togliere,
sì.
Vale anche di dare un po' più in profondità cosa sono e se ci sono in via generale delle cose, le modalità che vengono capire come togliere.
Sì, sì. Allora, va bene, credo che possiamo partire da queste immagini del bambino abbandonato, del sabotatore, della vittima, della prostituta, perché in realtà sono delle immagini che rappresentano degli stati mentali, qualcosa che non è proprio individuale, che non dipende tanto dalle nostre esperienze, che si danno un po' con la vita, in questo senso. Partiamo, io conosco molto bene il bambino abbandonato, questo è mio, nel senso che, e ve lo spiego molto semplicemente, quando Carlo, che mi ha preso da Torino e mi ha portato qua, mi ha detto qualcosa come, certo io mi aspettavo qualcosa di diverso, ecco, di nuovo non ce l'ho fatta, il mio bambino abbandonato immediatamente reagisce, ma subito, e poi dico, e vabbè, ovvio che è così, certo, è inevitabile, e poi, cosa implica il bambino abbandonato? Implica che se io sono un bambino abbandonato, il Carlo nel caso è l'adulto cattivo che ti fa il culo invece che aiutarti, no? Allora, siccome non è così, ma è, grazie, però questo è, tutte le volte che noi sentiamo di non essere, di essere giudicati e di sentirci inferiori perché non abbiamo saputo compiacere l'altro fino in fondo diciamo qualcosa che riguarda la fragilità umana e il fatto che il bambino vuole necessariamente compiacere chi si occupa di lui perché ha bisogno del suo sorriso, dell'accudimento come l'aria per crescere. Allora, io so benissimo che la mia mamma e il mio papà sono stati un papà e una mamma ottimi. Tuttavia, la mia mamma lavorava e io mi ricordo che alle due tornava addirittura alle due del pomeriggio perché lavorava su 6 giorni, ma io che arrivavo da scuola prima ed ero dalla scuola materna prima ero lì che dicevo mamma adesso sono stata cattiva, non mi vuoi bene, non lo so, delle cose ma folli che da che cosa dipende, che ne so, certamente non era un'esperienza oggettiva. Però è un'esperienza soggettiva che probabilmente, vi dirò di più, non è affatto mia, non è affatto di mia madre, è qualcosa che arriva da più lontano. Perché se c'è una cosa che la psicanalisi ha insegnato e imparato è che certi traumi, certi conflitti partono, e si chiama il transgenerazionale, da ben prima. Ci sono i cosiddetti, quelli che si dicevano un tempo, gli scheletri negli armadi, no? Magari quello di mezzo non ne sa niente, la mia mamma, non è, immaginiamo che ci sia una situazione nella famiglia materna, non è così ma non lo so, che è stata problematica. La mamma è portatrice senza saperne niente e io me la vivo. Per cui ho una fragilità in quel senso, del bambino abbandonato. No, sì, teorie, ma sono vere, cioè sono vere in questo senso, che io ho avuto modo di per esempio lavorare con bambini e scoprire che ci sono degli elementi traumatici nelle generazioni precedenti che, se vengono alla luce, spiegano una serie di cose successivamente. E anche poi, come patrimonio genetico, sappiamo che magari una certa fragilità viene passata, e una generazione la salta ed è quella successiva che la vive. Allora, non stiamo a spaccarci la testa su questo, cerchiamo solo di individuare. Per me è facilissimo al giorno d'oggi capire quando il mio bambino protesta e so che cosa farci finalmente, so che non ci sto più male. Allora, prima di tutto vi faccio presenti quali sono questi quattro stati che, e poi ognuno magari si sceglie quello che è. Questo è uno. Un altro meraviglioso è la vittima. La vittima è, guarda, se non fosse successo che mi hanno bocciato, oppure che ho incontrato l'uomo sbagliato, ecco, io sarei diverso. No, penso alla mamma, questa, c'ho una mamma di un bambino che ha perso il papà, ovviamente, di questi qua. Una mamma molto simpatica, molto in gamba, molto intelligente, ma che... per esempio, dice: dottoressa, non posso venire perché mi sono rotta il piede, poi quando non è il piede è un'altra cosa ancora, e poi cosa dice? Senta, però me lo potrebbe fare una dichiarazione che mi serve ai fini della richiesta del part-time da qui fino a quando mio figlio c'ha 18 anni, giusto perché io vado in pensione. Dico: scusi? Eh sì, perché questo bambino lo vede anche lei come soffre, se soffriva, d'accordo, ma adesso sta molto meglio questo fanciullo, e come soffre, e io devo stargli vicino, perché sa, guardi, ha proprio il mio capo ufficio un disastro, e cioè proprio povera me, e intanto me lo fa, e dico: no, nel senso che suo bambino fa prima media, cioè che proprio tutta questa necessità di avere una mamma sempre vicino non ce l'ha, per carità, se succedesse qualcosa ci sarà un collega che a suo tempo se ne occuperà, basta. Ma questa cos'era? La vittima, perché esiste sempre qualcosa che succede che ha come corrispettivo però la manipolazione, Quando siamo vittime facciamo attenzione, perché scatta la manipolazione, così come con il bambino abbandonato scatta: ma l'altro che è cattivo e severo, è così. Queste due cose ognuno le deve riconoscere vedendo quante volte si ripresentano. E poi a volte ce le abbiamo anche tutte e quattro, perché dipende. Adesso vediamo gli altri. La prostituta anche è una bella cosa, perché io faccio qualcosa per te, però ho bisogno di avere un compenso. Quante volte che diciamo: cioè sì, no, quella persona ha bisogno che io mi attivi per aiutarla, sì, così poi si ricorderà di me. oppure magari non lo diciamo neppure, ma se quella persona a cui abbiamo fatto un piacere non viene lì e ci dice grazie che l'hai fatto, perché ci sentiamo, vedi, non è generosa, vedi, non è, è una persona che non capisce niente, perché è implicito il fare per avere. Questa è una cosa. Che cosa vuol dire? Che probabilmente è legato al fatto di una grave deprivazione iniziale, per cui come un piccolo scoiattolo che prepara le cose per l'inverno, devo metter via, cioè devo metter via perché non si sa mai, quindi faccio qualcosa per qualcuno perché così mi conquisto e mi acquisto qualcosa di buono che poi posso spendere successivamente. E poi c'è l'ultimo, questo è fantastico, è il sabotatore, è quello che ti dice, no guarda, tu hai ragione, però quello che dici forse non è così giusto, pensa al buon senso, cerco di dare un esempio. Ecco, no, sul lo riprendo di nuovo su di me, quando mi hanno fatto questa proposta io ho subito detto non ho tempo, questo era vero, però io mi conosco, so anche che il tempo si può trovare, dipende anche dalle aspettative, allora ho detto se trovate qualcun altro meglio così, io ho un tempo limitato, farò quello che riesco a fare, va bene, però quando io ho pensato non ho tempo, ho anche pensato, ma no, ma il buon senso prevede che questa settimana io non faccia proprio niente, andrà malissimo di sicuro, ma sì, ma cosa mi immagino di poter fare? E tutta una serie di commenti del genere, che in fondo sono soltanto paura, paura, e sabotare un progetto. E tante volte noi lo facciamo con gli aspetti più semplici, no? Non vogliamo che qualcuno parli e parliamo noi al posto suo, cioè temiamo che qualcuno possa dire qualcosa che ci dà fastidio e allora incominciamo a chiacchierare noi e parliamo e riempiamo tutto lo spazio in modo che l'altro non abbia più spazio. Questo è sabotare. Una cosa interessante è che in genere poi, sempre per quest'idea che siamo individui ma facciamo parte di, cioè abbiamo proprio come delle reti tra di noi pazzesche, non appena si crea un gruppo ha quasi di necessità la possibilità di mettere in atto questi personaggi. Allora ci sarà sempre quello che dice non ho capito niente, non c'ho voglia, bla, e che è proprio, come dire, il controcanto, soprattutto se il gruppo è stato contento, ce ne sarà almeno uno che dice io non sono contento, perché questo è l'altro aspetto della medaglia, l'altro aspetto inconscio che abbiamo tutti collettivamente e che in qualche modo deleghiamo a qualcuno. Il sabotatore c'è quasi sempre, perché se andate, non so, se avete esperienza di cose che preparate, di conferenze grandi, eccetera, in genere arriva quello che dice, ma no, no, non ho capito niente, oppure che si metta a parlare d'altro e che quindi rappresenta un aspetto critico, non cattivo, perché, però che ostacola. Oppure c'è invece questo bisogno di dire, allora lo rimando a Carlo, non ho capito, ho bisogno di qualcosa di più concreto, che è questo aspetto anche del bambino, perché dice, il bambino dice dammi qualcosa che sia facile da mangiare, perché se non è facile da mangiare io non lo apprezzo, è un bambino quello. E c'è, è normale che sia così, ed è anche giusto che sia così, perché ovviamente quando si presenta qualcosa è un'idea folle pensare che possa piacere a tutti, soprattutto poi in questo caso dove ci si incontra così, è un po' un'avventura, no? Però l'avventura è sempre qualcosa che può essere positivo, perché possiamo raccogliere quello che ci serve e portarlo via con semplicità, pensando che poi avete, questo è un pezzettino piccolo di un'esperienza che fate anche sotto un altro punto di vista. Questo è l'elemento, come dire, un accompagnamento. Nel pinzimonio posso essere le carote, ecco, però tutto il resto sono le altre cose. Allora, io ho parlato di questi stati, direi, che sono abbastanza universali, direi, nella, cioè, non so, non voglio allargarmi troppo, però se ne parla spesso, e sono elementi che sono costitutivi della fragilità umana, quindi di quando abbiamo bisogno di mettere da parte delle cose e quindi abbiamo bisogno che l'altro ci dia, e quindi noi offriamo le nostre competenze, i nostri servizi, ma non con amore incondizionato, ma anzi con interesse, cioè c'ho bisogno che tu mi dia qualcos'altro, che mi paghi. Oppure il bambino che ha bisogno di essere riconosciuto, tenuto in braccio perché è fragile, oppure quello che ha paura e che quindi sabota l'avventura che sta iniziando, e l'altro, qual è l'altro che mi sto dimenticando? La vittima, che è un altro tipo di paura, una paura di essere inadeguato, e che quindi dice io non ce la faccio, è sempre colpa degli altri, qua adesso stiamo navigando ampiamente in questa stagione sull'essere vittime, perché significa la difficoltà di prendersi la responsabilità. Sì.
Quindi lei sta dicendo che questi aspetti che fanno parte dell'umanità, in realtà tutti noi li abbiamo, chi più meno,
sì.
Chi più meno. Ecco, però quando lei parla del bambino e dice che il bambino ha bisogno dell'attenzione, diciamo, del bambino che è dentro, però lei non pensa che l'uomo ha anche bisogno di affetti e di amore, che può essere un'esigenza questo?
Sì. No, è vero quello che dice, è importante. Io vorrei che voi capiste bene la differenza, cioè la differenza del bambino è che la mia reazione immediata a Carlo che mi dice però io mi aspettavo altro, io no, questa è una reazione immediata e mia, perché non è detto, uno che invece è un sabotatore di più, è specializzato in sabotaggio, dice è colpa tua, dovevi darmi la cosa, è colpa tua, guarda, sì. E quindi sabota il lavoro e difende se stesso. Qui non è che non saboti il lavoro, perché se io non facessi attenzione a queste cose, mi deprimo, almeno, adesso sto esagerando, ma comunque mi deprimo talmente tanto che dico, va bene, devo tornare a Torino, ciao. E soprattutto non riesco ad apprezzare la bellezza di questo incontro.
Oh. Posso dire?
E certo, io la so qua che ti aspettavo.
L'ultima cosa qui anche, io credo che una delle cose più complicate per i non addetti ai lavori, cioè per chi non sta attento a un discorso professionale di cura di questa riflessione, è, lo dico in termini appunto da non addetto ai lavori, quindi non critici, è capire un po' a fondo che queste esperienze sono un continuum dell'esperienza umana. Per cui c'è una parte di questo, è vero che tutti siamo un po' bambino e che tutti abbiamo un po' una sana paura di fronte al nuovo, per dire pensiamoci bene, o che tutti abbiamo una percezione che non è detto che tutti sono d'accordo con noi, magari qualcuno non è d'accordo con noi, quindi può anche, ma un conto è questo qui che fa parte dell'esperienza umana, e un conto è quando queste cose sono padroni di me.
Esatto, è proprio questo,
cioè,
è proprio questo. Difatti io ho detto sono stati legati all'essere umano in qualche modo, e la differenza è quanti interferiscono con noi, la quantità di volte. Io questo bambino lo conosco perché per me è una costante, si riattiva ovviamente ormai solo più in certe situazioni, ma per me questa è una giornata che ha suscitato ansia. Infatti in macchina dicevo, mi rendo conto che sto parlando tantissimo, quando parlo così tanto è perché... Ma è ovvio, no, non vi conosco, cioè vado a presentare me stessa, che figuraccia posso fare, cioè così. Quindi le condizioni sono condizioni che già determinano una certa fragilità. Basta niente in quei casi lì perché il bambino ritorni, ma per fortuna basta anche poco a questo punto, poi in una dimensione del genere così accogliente, per dire va bene, pazienza, cioè va bene, va tutto bene, va tutto bene. Allora è proprio una questione di quantità, però è importante poterlo riconoscere, perché spesso noi lo confondiamo con qualcosa di naturale. Eh no, è colpa sua, oppure, ma sì, questo discorso fa schifo, per cui adesso intervengo, parlo e impedisco all'altro di continuare a parlare perché va bene così, perché non ho voglia. Allora, se invece uno è più consapevole di questi aspetti, il sabotatore, poi tutte le volte che ci propongono delle imprese, appunto delle imprese difficili, il sabotatore è pronto a dire, ma che cosa stai facendo, ma che senso ha, per paura. E qui diventa...
Uno cerca di spaventarti perché ha paura lui.
Ma certo che ha paura, cioè lui, il sabotatore è il rappresentante della paura.
Il sabotatore
dentro
di ciascuno,
sì,
eh?
Sì.
Sono io che
dentro. Sì, ce l'abbiamo,
sì,
dentro.
Tutto abbiamo.
Tutto, però alcuni, io ho più certe,
sì,
cose.
Più è chiaro, diciamo, certe manifestazioni più abituali. Diciamo.
Esatto, esatto. Difatti, io parlavo di questo residuo silente abitudinario, che spesso sono gli amici a farci notare. Quando gli amici ti dicono, certo che in questo periodo sei aggressivo. Io aggressivo? Ma quando? Ma dove? Te lo dicono in quattro, incominci a pensare, ma forse c'è qualcosa. E ti guardi dentro e dici, sì, in effetti in questo periodo sono più agitato, sono più preoccupato, quindi probabilmente quando mi propongono qualcosa incomincio a dire, no! E l'altro è la relazione che ti aiuta sempre. Almeno questo è un pensiero che ho. Quindi, in fondo non dobbiamo spaventarci di riconoscere in noi degli aspetti che non ci piacciono, che sono silenti, che sono abitudinari, perché ci parlano del fatto che siamo incarnati, che magari il nostro spirito è già forte, ma il resto no.
Siamo umani
ed è anche il nostro valore, per cui io sono diversa da lei, no?
La diversità è importante.
La diversità, esatto.
È fondamentale,
secondo
me, perché siamo uno diverso dagli altri.
Questo è importantissimo. E allora si arriva poi a quella cosa che forse mi hanno chiesto, della calma.
Ah, ok, sì, della calma, poi c'era quella delle incrostazioni.
Ah già, delle incrostazioni. Forse spero di aver incominciato già a spiegare che cosa vuol dire, no? Perché queste difficoltà... Dunque, teniamo presente anche questo. Questa è un'immagine abbastanza bella. Noi abbiamo, semplifico molto, tre tipi di cervello. Uno che condividiamo con i rettili, e che è quello dell'istintualità, per cui se qualcuno viene lì e mi fa boom, io reagisco, l'adrenalina va immediatamente in circolo, perché è una reazione istintiva che serve a proteggermi ed è servita a tutti gli esseri viventi per proteggersi. Poi ce n'è un'altra l'amigdala, che è il pezzo dell'amigdala, della, di un pezzo del cervello, quel, tutto quello che non è neocorteccia e che sta un po' più in su, che è la sede delle emozioni, per così dire. E noi questo l'abbiamo in comune con tutti i mammiferi, perché abbiamo esperienza anche noi che i nostri cani, i nostri gatti sono, hanno sentimenti nei nostri confronti, dei piccoli, insomma, questo è. E queste sono le emozioni che producono a loro volta, cioè si attivano e producono determinati, sono prodotte da ormoni e stimolano ormoni. Per esempio, una cosa importante, bellissima, è che se si studia bene la, le dinamiche della, delle secrezioni ormonali nel momento del parto, si vedrà che mentre prima c'è l'adrenalina, nella madre intendo, perché deve servire, è un momento difficilissimo, è duro, è drammatico e deve servire alla donna per poter partorire, quando il bambino nasce, il bambino viene attaccato al seno, permette la discesa del colostro, e comunque il colostro è una delle cose più importanti, ma comunque nel momento in cui il bambino è uscito, lì inizia la mamma ad avere una, in circolo l'ormone dell'ossitocina. L'ormone dell'ossitocina è l'ormone dell'amore, della pace, e permette, il bambino, se si attacca al seno della mamma, stimola questo, ma lì c'è proprio la spiegazione di come una mamma in genere, non appena partorita stavolta e tutto quanto, comunque prova gioia. Certo che il bambino che te la suscita, ma c'è anche questo percorso ormonale. Siamo perfetti e questo l'abbiamo in comune tutti quanti. Poi c'è la neocorteccia, quella ce l'abbiamo soltanto noi umani, alcuni in misura maggiore, altri in misura minore, vabbè, bisogna svilupparla. Pare che ci siano anche degli aspetti della neocorteccia che rimangono silenti, ma che possono essere attivati, e che si sta vedendo che appartengono a persone particolarmente illuminate, eccetera, eccetera. Ma lasciamoli stare. Cioè, noi abbiamo però la possibilità di modulare sia il cervello rettilario che quello mammillario, e quindi c'è la possibilità, attraverso le connessioni, di lavorare su queste cose, di diventarne più padroni. Ma in che modo padroni? La mia relazione, ho cercato di spiegarvi quello che io penso, cioè che noi non possiamo impedire che queste cose vengano fuori, ce le teniamo, però con l'andare del tempo possiamo diventarne padroni, vederle con grande tenerezza, con compassione. Questo è importantissimo, perché è così, e che possono essere delle grandi risorse per ognuno di noi. E in fondo poi lì, cioè, io credo che se c'è una cosa che trovo bella nella figura di Gesù, è sempre stato che lui stava con quelli che avevano bisogno. Evviva! Questa cosa qui, perché poi forse si divertiva anche di più, ma che barba, quelli tutti perfetti, ma non c'hanno bisogno di niente, non hanno bisogno di una via. E gli altri sì. E allora questo è bello, questo io lo trovo molto. E quindi si arriva a questo aspetto della calma, che a me viene da dire viene facilitata con l'età. Sì, proprio perché gli aspetti così più ormonali sono più tranquilli, cioè li perdiamo e ci spiace tanto, però c'è una versione che ci rasserena, che è quella del poter gestire le cose con più tranquillità. In fondo, quando siamo giovani, l'attrazione sessuale, per esempio, è una cosa enorme, ma ha un senso questo, perché se la vediamo nei termini dello sviluppo dell'umanità, è fondamentale, fondamentale. Poi basta, poi noi femmine siamo più fortunate, secondo me, anche se quando intendevo, quando io ho parlato del femminile, intendevo il femminile che c'è dentro ognuno di noi, io sono convinta che abbiamo la possibilità sia di aspetti maschili che femminili, tutti quanti. Quindi il femminile dell'accoglienza non è una prerogativa delle donne, assolutamente no. Però le donne in qualche modo hanno una possibilità forse di essere meno, se sono un po' più appagate, meno aggressive, meno bisognose di intervenire subito, e quindi possono essere un grande aiuto per la collettività in generale. E io credo che un certo tipo di disciplina che bisogna insegnare ai bambini già da bambini può aiutare proprio a apprezzare la calma e imparare la calma. I bambini che si annoiano sono bambini meravigliosi, cioè lasciamoli annoiare, non fa niente, ma siamo spaventati, questa nostra società è veramente tanto spaventata. Però può cambiare, perché nel tutto il lavoro che ho fatto con i genitori, in realtà quando sento, i genitori sono spaventati anche dal senso di colpa, dal dire ma se non faccio questo il mio bambino cosa succede? E se tu gli dici guardi che i bambini prima di tutto c'hanno bisogno che i genitori siano vivi e contenti il più possibile di se stessi, questo è fondamentale, perché tutto il resto viene in conseguenza. Allora, cioè, non è poi così difficile recuperare degli spazi diversi, basta provarci, ed è compito di tutti, ma veramente di tutti. In questo mondo così folle che c'è adesso, secondo me il mio consiglio è: spegniamo i televisori, compriamo i giornali, vediamoli ogni tanto, le notizie, quelle importanti ci arrivano, non abbiamo bisogno di cercarle noi, secondo me. A meno che uno non faccia proprio quello di mestiere, è chiaro che se io faccio il giornalista devo fare quello, ma quella è un servizio per gli altri. Però noi, a parte il fatto che forse al limite in questo periodo compro i giornali e poi non li leggo, li compro perché mi piace molto che ci sia ancora delle cose scritte, ma poi non li leggo perché dico cosa mi faccio? Prendo il mio fegato e lo faccio a pezzettini?
Però se applicassimo un discernimento sarebbe male.
In che senso? Però mi dia l'esempio. No, in questo
sta parlando dei giornali ecco, però voglio dire l'uomo, cioè oggi dovremmo parlare anche di discernimento, se non sbaglio.
Sì, certo,
questo è il tema, giusto?
Sì, sì.
Allora
c'è una signora là in fondo.
Finisco.
Sì ho visto.
Il caso discernimento secondo me è questo: il Padre Eterno ci ha dato un cervello. Quindi il discernimento significa raccogliere le informazioni, ma saperle filtrare, saperle interpretare, saperle dividere, sapere capire.
Essere
critici. Non prendi. Allora, perché altrimenti, allora dici, vedi, io mi ritiro su una montagna, faccio
certo.
Una
scelta. No, ma ragione.
Cioè, questo è il problema, è che purtroppo, dal mio punto di vista, le informazioni che oggi arrivano con tutti i sistemi, al 90%. Sono false, tendenziose, manipolatrici.
Poi sono troppe.
Ecco, ma sta a noi discernere. Perché io devo prendere? Io esamino, dico bene, adesso questo non c'è. Secondo me è questo che manca. Il discernimento è anche questo, secondo me.
Ha ragione. Però quando ti trovi, come mi è successo, che ero fuori Italia e per fortuna il cellulare potevo usarlo pochissimo e mi arrivavano delle cose con wifi che, non so, no, 98 messaggi su Facebook. Io ho detto basta. E lo so, ha ragione, io ho dovuto farlo e tutto sommato mi piaceva perché con certe persone che abitano all'estero è una cosa molto bella. E appunto, quando tu dici 98, è che...
Posso?
No, non puoi. Voleva Nadia.
Quello che mi ha colpito della relazione è un'analogia fortissima che ho visto con quanto abbiamo fatto stamattina, in particolare se segnate lì le due espressioni nell'acrostico, ho trovato un'analogia molto forte su uno sta sulla soglia e la tensione. In particolare la proposta di immagine che a me è arrivata, che ci ha proposto nel stare sulla soglia appunto tra il reale, ciò che siamo, e le fantasie barra le paure e il nostro passato. Poi l'altra era una citazione, però
del gioco.
Non mi ricordo chi, non ho sentito bene chi sia, tra questo stato di equilibrio tra il sonno e la veglia, il tutto però in unità.
Sì.
E quindi questo discorso della tensione. Mi colpiva legato al discernimento, perché invece anche stamattina abbiamo letto alcune frasi che mi hanno colpito molto, questa tensione tra il voler amare e la non riuscirci pienamente, il desiderio di essere, sentirsi come Dio e la paura di essere o non poterlo sentire. Però questa tensione, dove però qui la tensione non è tanto tra il passato, qualcosa che non è, ma con un potenziale, un compimento. Allora mi veniva anche da esponendo i miei pensieri che non sono ancora così tanto chiari, quindi solo questa analogia che mi è sembrata molto forte tra queste immagini del stare sulla soglia e in tensione, però con due tensioni differenti qua, è giusto, cioè pongo la domanda a tutti. E un po' anche dirsi, ma allora provocatoriamente basta un sano percorso di analisi per arrivare a fare discernimento?
No.
O la fede può dare qualcosa di più? E poi le caratteristiche che abbiamo, ci siamo raccontati oggi, della competenza di sé, il riconoscimento del reale, un percorso di psicoanalisi forse ci aiuta a farlo molto bene, il terzo elemento era l'appropriazione della fede. E mi viene da dire, forse io arrivo ad appropriarmi della fede se faccio bene i primi due, ma non è, cioè, non è che per forza c'è una sequenza, però arrivare ad avere una consapevolezza del limite, e io penso che la realtà, per prendere coscienza di ciò che siamo, mi aiuta forse ad affidarmi alla fede. Sono domande, cioè, però considerazioni.
Io continuo a interrogarmi sulla questione delle condizioni dell'autonomia. Cioè, oggi è estremamente difficile, mi pare, no? Nel contesto che anche lei ha raccontato, garantire dal punto di vista umano, esistenziale, dell'esperienza umana, le condizioni dell'autonomia. Per cui quest'ultimo ragionamento,
autonomia di pensiero,
dell'autonomia, della possibilità di decidere in maniera autonoma. Cioè l'eccesso informativo destruttura l'autonomia, la rende estremamente difficile, sottopone a una serie di pressioni e stimola enormemente l'emersione di quelle figure, no?
Dell'abitudine,
certo. Che reagiscono, che sabotano, che mettono in moto dei meccanismi, per esempio di stimolazione relazionale attraverso i social, che è una forma di relazione, ma è una forma di relazione, cioè è una relazione, poi dopo con tutta una serie di limiti, di vincoli, di debolezze, eccetera, eccetera. Allora, la mia impressione è che ci sia una estrema debolezza della possibilità di essere, per cui noi siamo pieni di appelli alla razionalità, all'illuminismo, all'intelligenza, eccetera, eccetera, e poi però ci rendiamo conto che le persone fanno un'enorme fatica a fare questo, cioè fanno un'enorme fatica e si appellano il più possibile alle soluzioni semplici perché hanno bisogno di, come dire, ricostruire strutture di decisione. Allora, questa roba qua del limite, secondo me, continua a essere una questione chiave. Il problema è come abilitare il limite, cioè come abilitare il limite come una possibilità, perché le persone continuano nella nostra società a vederlo non come una possibilità. Cioè, mi sembra che il paradosso culturale sia questo, cioè del limite, del limite come possibilità. Perché il limite, se uno ti dice a una persona limite, è un limite, e lo è. Beh, lo è, nel senso che se non vedo bene con gli occhiali,
ma è appunto in questa
la mattina non riuscire a vedere il cellulare,
stanno spiegando in diretta,
cioè, allora questa cosa qua mi sembra una questione, diciamo così, di cura sociale, no? Perché è come una precondizione, perché quel tipo di esperienza, che anche per esempio un'esperienza di di cura, no? Può rappresentare di cura di sé, può rappresentare abbia efficacia, perché diventa solo socialmente viene tenuta al marcio, cioè io ci arrivo soltanto quando sono arrivato al limite, no? O quando c'è qualche cosa che mi dice, quando c'è un figlio che mi ci porta. Credo che sia esperienza di molti psicoterapeuti avere persone che vengono portate dalla condizione del figlio, che in realtà esprime una, come dire, registra la sofferenza del genitore.
Certo, certo. Sì, mi fermo e cerco di rispondere. È molto importante le osservazioni che faceva lei e anche collegate. Perché io credo che una delle difficoltà più grandi sia quella di avere un altro stato che ho dimenticato, che è molto importante, che è la reazione. Cioè noi tendiamo a reagire immediatamente attraverso questi schemi, però reagiamo, mentre invece in qualche modo questo è veramente difficile. Ma ci si può allenare, e credo che per esempio i monaci qui dentro sono lì che fanno questo per lo più, di non reagire, di non immediatamente agli stimoli che possono essere il tempo brutto, che ne so, la risposta che viene data, ma fermi, entrare in una dimensione diversa che io ho avvicinato, anche perché mi è stato insegnato così, alla dimensione tra stato e veglia, tra realtà e fantasia, quella che assomiglia al gioco dei bambini. Perché la realtà, ma che cos'è la realtà? Noi la realtà non la vediamo, cioè neanche i nostri occhi non è che trasmettono le immagini così come sono al cervello. È tutta una storia chimica, per cui noi vediamo delle cose chimiche, tant'è vero che io posso vedere essere scambiare il verde col rosso se ho un certo difetto, oppure delle altre cose. È proprio una cosa mentale, cioè ognuno ha la propria realtà, poi è condivisa perché la condividiamo, ma perché è prassi negli umani condividere questa realtà, e ci avviciniamo e cerchiamo di vederla allo stesso modo. E poi c'è la fantasia che fa parte di questo nostro, degli aspetti ideali anche, no? Dei desideri, di tutto quello che ci portiamo dentro, che è un aspetto bellissimo e umano. Quando queste due cose sono insieme, possono giocare in un certo modo e essere fonte di conoscenza, di tranquillità, e questo è l'esempio che abbiamo dai bambini che giocano. Perché un bambino che gioca è lì che si inventa le cose più diverse e dice, questa adora, arriva la mamma che prende il bambino, poi il bambino, la mamma picchia tantissimo il bambino, ecco, vi faccio degli esempi però di miei, bambino che, tanto per cambiare, in questo caso ha perso la mamma, il papà è un papà molto bravo ma che lavora come un dannato, e il bambino si mette a giocare e prende due bambolotti, un bambolotto maschio e una femmina, perché loro sono due, un fratello e una sorella. Il bambino di cui sto parlando è anche lui piccolino, perché ha 7 anni, sei quando ha fatto questo gioco, e il papà vedi un uomo che lui dice sono quest'uomo, sono un papà, che incomincia, stira, perché ovviamente di nuovo la cosa dell'asse da stiro, poi prende i bambini, li scarna la venta da una parte e dall'altra, pulisce, piglia la macchina, mette in garage, un casino. Io alla fine lo lascio giocare tanto e dico: mi sembra che tu mi stia raccontando cosa succede a un papà quando non c'è una mamma. E lui mi fa: ci hai messo tanto a capirlo, cioè, però è questo, cioè che lui si è divertito. Altra situazione, ragazzino di quelli a cui al giorno d'oggi avrebbero dato il Ritalin, però io faccio parte di un servizio in cui, che sono questi farmaci che servono per i bambini iperattivi. Allora, lui era veramente uno che mi sfiniva. E, mille strategie, e comunque lavoravamo già da un bel po' di tempo, andava già molto bene, e lui aveva, cioè prima media, quindi già grandino, e si fa inseguire, non so cosa piglia. Io quando arrivava lui toglievo tutte le piante, tutte le cose che per evitare. E lui mi invece si piglia delle cose, insomma mi costringe a uscire dalla mia posizione, inseguirlo fino alla porta, e poi con un fare proprio beffardo si ficca seduto sulla mia sedia, sulla mia poltrona. E allora io ho pensato, io adesso lo ammazzo, proprio lo ammazzo, non ne posso più reagire. Poi però, cosa mi è venuto in mente? E lì è istintivo, e dipende dall'allenamento che hai. Ho detto, aspetta a me. Mi sono messa al posto suo e gli ho detto, senta, lei che è uno psicologo esperto, mi deve dire una cosa. Cosa posso fare con un bambino che mi tira scema? Io non ne posso più. Cosa faccio? Visto che lei è così bravo e fa lo psicologo, adesso mi aiuti per favore. E l'altro mi fa, ma poi gli passa, ma dai, fantastico, di nuovo. Bellissimo, no? Cioè proprio quelle sono le intuizioni che ti arrivano, delle grazie proprio che arrivano, che però sono quelle di non reagire, perché se io avessi reagito quella volta finiva male. E invece così, quando poi più grande, perché ho continuato a seguirlo, quando ha compiuto 18 anni io sono andata alla sua festa ed è venuto fuori questo, dico, ma ti ricordi quella volta? Com'è cambiato tutto tra te e me? Perché ci siamo scambiati il ruolo, abbiamo giocato. E tu hai giocato a fare lo psicologo. Oh, bello, bellissimo. Allora, questo non so se risponde, ma è proprio il cercare di attivare qualche cosa che ci aiuti dal non reagire immediatamente, dal non fare come un serpente che viene punto e che morde. Fermi, è difficile, ma si può fare, e magari tutto subito no. Esatto, esatto, perlomeno accettarlo. Esatto, esatto.
Allora, ecco, la campana ci chiama.